Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore diriga i nostri passi sulla via della pace, come abbiamo appena cantato, e doni la pace al mondo intero. Questa vuole essere la nostra supplica nel momento in cui ricordiamo la morte e resurrezione di Gesù, in Lui completa, risurrezione gloriosa, anticipo per noi tutti della vera pace che attendiamo.
Canto delle salite. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto: Signore, libera la mia vita dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Che cosa ti darà, come ti ripagherà, o lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode con braccia ardenti di ginestra. Ahimè, io abito straniero in Mesec, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo tempo ho abitato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma essi, appena parlo, sono per la guerra.
Ecco, con il salmo di oggi iniziano i salmi delle ascensioni o graduali. E si può cercare, come insistono anche i commentatori, all'interno di questa unità, appunto l'unità stessa della sezione e anche lo sviluppo, se c'è uno sviluppo, c'è una progressione, c'è un filo del discorso all'interno dei salmi graduali, e probabilmente esiste. Ecco, con oggi cerchiamo quindi di fare attenzione al Salmo, ovviamente, e anche un po' a tutta la raccolta dei Salmi delle Ascensioni, dei graduali, di coloro che erano pellegrini, che salivano a Gerusalemme. C'è anche il libretto, i Salmi delle Ascensioni, di Giovannino, che ci può aiutare.
Mi pare che l'attacco del Salmo dica questa supplica, riprenda forse anche appunto un tema che abbiamo già visto tante volte nel Salmo precedente, comunque che è tipico del Salterio, insomma, dell'angoscia che porta a gridare a Dio. E c'è l'affermazione assoluta: mi ha risposto. E poi insomma si vede che il confronto e la tribolazione, il confronto con il nemico e la tribolazione è ancora presente, ma il cappello iniziale mi sembra che sia molto significativo, sia voluto, sia proprio un'affermazione che vuole stare in principio. E il confronto con chi è, io penso che sia giusto pensare che questi nemici, queste persone che in qualche maniera sono per la guerra, siano del popolo, siano altri uomini di Israele. Quando lui dice io abito, dimoro, questo parallelo con Mesec, con Kedar, io lo intendevo come simbolico, cioè le persone con cui io sto, le persone che mi sono attorno, sono come queste popolazioni lontanissime e dure, ma sono in realtà, sono i miei fratelli. Io tenderei a interpretare così, e che la guerra che fanno non è fatta con archi e frecce dure e infuocate, fisicamente, ma di parole dure, implacabili, infuocate.
Ma questo, appunto, questo inizio del Salmo appunto mostra un Dio che risponde nel tempo dell'angoscia, e appunto anche, come dice Isaia, anche se ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, al tuo grido di supplica ti farà grazia e ti darà risposta. Quindi appunto questo è l'inizio dei salmi dell'ascensione, e mi colpisce sempre che appunto i salmi dell'ascensione, questa ascensione comincia con questa grande angoscia in cui si trova l'orante, proprio perché si comincia così in basso, così al fondo, appunto abito in terra straniera, sono labbra di menzogne, vivo con chi odia la pace. Il punto di partenza dei salmi dell'ascensione che opera il Signore, che risponde, è questa grande angoscia, e si comincia con l'angoscia e poi il Salmo finisce con la pace. Cioè l'ultimo versetto dice, che è tradotto, io sono per la pace, che però in realtà sarebbe io pace, anish shalom, anche se poi viene svolto appunto in greco, e io ero pacifico, e poi Girolamo fa tutta una parafrasi, però mi sembrava bello, io sono nell'angoscia e grido al Signore. E per questo, anche se continuano tutte le condizioni che provocano l'angoscia e la tribolazione, io per il solo fatto che grido al Signore e so che Lui mi risponde, io sono per la pace, io sono in pace.
Credo che questi salmi dell'ascensione ci aiutino a desiderare e accettare il ritorno del Signore. Ieri ho guardato un istante in un letto sul comizio dei padri, allo spino diceva che saliranno i monti del Signore, indicava Isaia 2. Però Isaia 2 parla del tempo escatologico, quando tutti i popoli verranno. E anche il versetto di oggi dice abito straniero, invece è a Chesaro. Cioè, noi abitiamo sotto questo impero del principe delle tenebre, al Signore che sa. Quindi chiedo al Signore che con questa lettura di Salmi ci faccia, come dice San Pietro, desiderare e apprezzare il ritorno del Signore.
Ma questa ascesa al monte del Signore, verso appunto il Tempio, e parte appunto, come si diceva, da terra straniera, e quindi più esplicitamente, come dice il greco, dall'esilio. E quindi questa è la condizione di grande tribolazione in cui è l'orante, in cui è il fedele di Israele, che parte appunto dall'esilio con la pace nel cuore, anche se è appunto in una grande tribolazione e vede dei nemici che lo insidiano. E infatti il Salmo dopo dirà di giorno non ti colpirà il sole nella luna di notte, e quindi questo è un richiamo molto forte all'esodo. Ecco, quindi è veramente un esodo dal deserto, insomma, nel deserto, a partire appunto dall'esilio.
Molto bello pensare che il cammino verso Dio comincia con la ricerca della verità. Con una condanna così dura e severa contro il falso, contro l'inganno, contro la bugia, pare che sia molto indicativo che chi vuole camminare verso Dio deve cominciare con la ricerca, una ricerca sincera, chiara, della verità. La condanna che il salmista fa del falso è veramente molto dura. Invoca le frecce acute e braccia ardenti, cioè la distruzione del falso, di tutto quello che è falso. Qualcuno intende queste frecce acute e braccia ardenti come le parole dei profeti, perché effettivamente in qualche profeta si trova qualche espressione di questo genere, specialmente in Geremia, che parla della sua parola come fuoco ardente. Comunque sia, insomma, la condanna è molto dura, non si ammette possibilità di falso se si vuol camminare verso Dio. E poi il salmista rimpiange molto di aver abitato probabilmente con gente pagana che non accettava la verità e quindi nemmeno la pace, perché la pace deriva solo dalla verità. Dall'inganno non può venire pace. Quindi questo lamento, io abito come straniero in luoghi che sembrano essere sconosciuti, ma comunque presso popoli che non hanno accettato la verità e che non hanno accettato la pace. Quindi si sente veramente straniero in queste situazioni, e pur protestando, pur cercando la pace, ha trovato sempre opposizione, probabilmente appunto si tratta di popoli pagani, perché ogni volta che lui ha tentato di cercare la pace ha trovato uno scontro, ha trovato un ostacolo, ma tuttavia rimane fermo nella sua decisione di cercare verità e pace.
E tutti sottolineano che nei salmi delle ascensioni troviamo spesso ricordata Gerusalemme, viene ricordata Israele, viene ricordata la benedizione, ci sono tante invocazioni rituali che mostrano insomma il culto al Tempio, il mondo della benedizione, insomma, di Dio che emette al centro Gerusalemme, il luogo della presenza di Dio. E allora colpisce, perché in questo salmo non c'è nulla di tutto questo. E la sezione, insomma, i canti delle ascensioni si aprono con la descrizione di una situazione ben lontana dalla pace, da quello che è l'anelito, rappresentato dall'anelito del pellegrino, dell'orante, che si rivolge, si incentra in Gerusalemme, la città della pace, dove per essa invoca la pace, ripetuto anche più avanti. E allora così lo si può vedere questo salmo come salmo introduttivo a tutti i salmi delle ascensioni, per dire che è partito da molto lontano questo pellegrino, si può prenderlo poi in modo figurato o anche pensando che questo tale viveva molto lontano da Gerusalemme, straniero. Comunque a me colpiva poi all'interno delle cose appena dette, io l'ho letto così: il primo versetto contiene un passato, come è stato detto, nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. E ho letto i versetti successivi come il contenuto, la richiesta di questo grido, di questo tale, di questo orante fatto al Signore nella sua angoscia. l'angoscia è appunto quella di vivere con coloro che hanno labbra di menzogna, la lingua ingannatrice, e che, viene detto poi alla fine, odiano la pace. Mentre mentre l'orante si dichiara per la pace in modo molto, molto forte: io sono pace, o per la pace, eccetera. E allora la richiesta, io l'ho letta al versetto secondo, libera l'anima mia dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice, che è chiaro, per il salmista si avvera solo quando potrà arrivare a Gerusalemme, la città della pace dove abita Dio, ma che deve avere già oggi una risposta da parte di Dio, mentre lui è pellegrino. Io l'ho letto così: è straniero, lo dice più avanti, straniero io sono. E allora questo grido che lui ha rivolto nell'angoscia è proprio questo: libera l'anima mia dalle labbra di menzogna, fa sì che io non diventi labbra di menzogna, che non diventi lingua ingannatrice, ma che il mio parlare sia sempre pace. E in questo egli ha gridato nella terra straniera ed è stato ascoltato, perché il suo grido è rimasto un grido di pace, un anelito alla pace, un anelito alla verità, un anelito quindi non alla menzogna ma alla verità. E qui è l'atteggiamento, è la situazione con cui poi troviamo questo orante, e che poi verrà espressa ancora nei salmi successivi, cioè è stato veramente ascoltato, il suo grido è giunto a Dio, è un grido che attende ancora un adempimento: salire a Gerusalemme, non essere più straniero, ma che in realtà è già stato ascoltato, perché lui riesce a mantenersi nella pace, nella verità, e quindi in questa terra d'angoscia che è quella dominata dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice, e da coloro che odiano la pace. Già questo è una risposta di Dio: potere mantenere salda la propria fede, la propria convinzione, e il proprio desiderio, l'anelito e la preghiera per la pace, per la verità, in quelle condizioni è già una risposta di Dio.